mille voci.
Buongiorno a tutti da Cristina Bonzanigo. Piccola storia linguistica della canzone italiana, e questo l'oggetto dell'edizione odierna di Mille Voci, che ci porterà a parlare di musica italiana e soprattutto delle canzonette, delle canzoni d'autore, dello stile, della lingua, del lessico, dei temi preferiti da questi prodotti di larghissimo consumo. Nostra guida è il professor Giuseppe Patota, professore di storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di Siena Arezzo, dal 2004 direttore scientifico del grande dizionario italiano Garzanti. Il professor Patota ha al suo attivo molte opere dedicate alla lingua italiana e alla sua storia. Professor Patota, buongiorno. È un piacere ospitarla nuovamente ai microfoni della Rete 1.
Grazie, buongiorno a lei e naturalmente a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Direi di iniziare questa discussione sulla canzone occupandoci della parola canzone, che ha sempre avuto un posto importante nella storia della tradizione linguistica e letteraria italiana ed europea.
Eh sì, proprio così. Beh, insomma, si dice che l'Italia sia il paese del bel canto, si dice anche che, insomma, una frase ricorrente è gli italiani cantano sempre. Beh, può trattarsi di un luogo comune, ma come tutti i luoghi comuni nasconde anche, o contiene anche una consistente parte di verità. Beh, insomma, la parola canzone fa parte della storia della nostra tradizione linguistica, letteraria e più in generale culturale. La parola canzone, il verbo cantare, beh, insomma, farei qualche considerazione. Dante scrive la Divina Commedia e la divide in tre cantiche, ecco che compare la radice del verbo cantare: inferno, purgatorio e paradiso. E ciascuna di queste cantiche è composta di 33 canti e in più ce n'è uno introduttivo. Petrarca scrive la sua raccolta di rime e la intitola con un titolo difficile, complesso, un titolo latino, Rerum Vulgarium Fragmenta, frammenti di cose volgari. Però, la raccolta in base alla quale Petrarca è diventato famoso non solo in Italia ma in Europa e dunque nel mondo è passata, il titolo vulgato con cui è passata è canzoniere, torna la parola canzone. Beh, aggiungerei poi che moltissimi sono stati i poeti che hanno scritto canzoni o che hanno intitolato le loro raccolte canto, canzoniere. Beh, insomma, la più nota raccolta di poesie di Leopardi è intitolata Canti, Dino Campana ha scritto I Canti Orfici e anche Umberto Saba ha intitolato la sua raccolta Canzoniere. Beh, insomma, chi più ne ha, più ne metta.
E in tempi relativamente recenti, diciamo a partire dal secondo Ottocento, a questa tradizione che vede nella canzone una forma metrica sofisticata da destinare alla poesia alta, se ne è affiancata un'altra, che vede nella canzone un'opera, diciamo, da destinare alla diffusione popolare.
È proprio così, un'opera mista di parole e di musica, ma aggiungiamo, anche la canzone medievale era un oggetto fatto di parole e di musica. Il divorzio fra la musica e la poesia si è avuto, diciamo così, a partire dal 300, insomma. Quindi nessuna meraviglia. Io mi sentirei di dire che la canzone popolare, la canzone della musica pop, per intenderci, è, non voglio dire la parente povera, non mi piace questa espressione, direi la sorella minore della grande tradizione lirica intesa sia in senso poetico sia nel senso della lirica, insomma del grande melodramma italiano. C'è un collegamento, c'è un filo rosso che collega la lingua della poesia alla lingua del melodramma, per cui la cultura e la lingua italiana sono famose in tutto il mondo, alla canzone.
Nei primi decenni del Novecento poi la canzone popolare o leggera assunto le caratteristiche, le dimensioni tipiche del fenomeno di massa.
Certo, perché? Beh, intanto perché è nata la radio, no? Ecco, e quindi naturalmente la radio ha veicolato parole, ma anche parole insieme alla musica. E anche da questo punto di vista, beh, insisterei sul fatto che la radio è stata forse il primo grande strumento di diffusione della lingua italiana. E anche la canzone, anche la canzonetta, quella che chiamiamo con questo suffisso diminutivo etta, è stato uno strumento di diffusione della lingua italiana. Poi naturalmente ne sono venuti altri, più importante della radio è stata per molto tempo la televisione, però non dobbiamo dimenticare questo ruolo importantissimo della radio, che mi pare la radio della Svizzera italiana continui a tenere alto.
Ma che tipo di canzoni ascoltavano e cantavano gli italiani e gli svizzeri italiani in quel periodo? Lei riconosce tre diverse tipologie di canzoni.
Direi delle canzoni non molto diverse da quelle che ascoltiamo e che magari cantiamo noi. Perché? Ma un primo filone, forse il filone più consistente, è rappresentato dalla canzone romantico-sentimentale. Insomma, la canzone in cui cuore fa puntualmente rima con amore, però o cor fa rima con amor, però aggiungo che core e amore o cuore e amore è una rima che compare e che caratterizza anche l'alta tradizione lirica, quella siciliana o quella petrarchesca. Per intenderci, però aggiungo, perché noi oggi cantiamo e ascoltiamo canzoni diverse? Direi di no, anche il filone romantico sentimentale continua a essere molto praticato. Il secondo filone di canzoni che si ascoltavano era quello dedicato alla mamma, e anche qui potrà sorprendere, ma il filone della canzone dedicato alla mamma non è affatto scomparso.
Professore, tra l'altro questo filone dedicato alla mamma è un filone che presenta sempre le mamme come buone e belle, però c'è un'eccezione, la famosa canzone Balocchi e Profumi.
Ah certo, io non riuscivo a capire dove lei volesse andare a parare, adesso sì, mi è chiaro. Naturalmente quando ciascuno di noi pensa alla mamma non può che pensare a una mamma buona e bella, ma sì, proprio così. Balocchi e Profumi rappresenta una variante negativa della mamma. Questa canzone è del 1929 e ebbe un successo straordinario e continua a far parte dell'immaginario collettivo degli italiani. Perché è una canzone che rappresenta un'eccezione? Perché la protagonista di questa canzone è una mamma, insomma, un po' cattiva, anzi parecchio cattiva, egoista, che pensa solo a comprare profumi, a comprare la cipria, il rossetto e i profumi, e non compra i balocchi. Balocco è una parola molto interessante dal punto di vista linguistico, no? Nell'italiano corrente si dice giocattoli, però balocchi continua ad essere adoperato in Toscana. Quando Collodi fa andare Pinocchio nel paese dei balocchi, balocchi vuol dire giocattoli ed è la parola normalmente adoperata in Toscana anche adesso per indicare i giochi. Però devo anche aggiungere, cara signora, che alla fine questa mamma da cattiva diventa buona, si ravvede, si pente, perché quando la bambina, ahimè, il carattere melodrammatico, lo dico con un po' di ironia naturalmente, della canzone prende il sopravvento, quando la bambina muore, la mamma naturalmente si ravvede, la stringe al cuore e finalmente dobbiamo pensare che non comprerà più soltanto profumi per lei.
Allora l'ascoltiamo questa famosissima canzone che risale al 1929, Balocchi e Profumi, una canzone di Claudio Villa.
Tutta sfolgorante la vetrina, piena di balocchi e profumi, entra con la mamma la bambina, tra lo sfolgorio di quei lumi, comanda, signora, cipria e colonia cotì. Mamma, amore, mora la bambina, mentre pieni di pianto agli occhi per la tua piccolina, non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto i profumi per te. E là nel salotto profumato, ricco di cuscini di seta, porge il labbro tumido al peccato, mentre la bambina indiscreta dischiude quel nido pieno d'odor di cotin. Mamma, amore, mora la bambina.
Professor Patota, dal punto di vista della lingua e dello stile, lei ha detto che questa canzone è un esempio di ricercatezza,
certo,
sintattica, lessicale, certo, morfologica. C'è anche il pronome ella.
Certamente, dunque è giusto, sintattica. Notiamo un po' l'ordine delle parole, poi naturalmente mi soffermerò su quel ella. Beh, nell'italiano corrente nessuno, non solo nessuno direbbe oggi, ma nessuno avrebbe detto nemmeno all'altezza del 1929 tutta è sfolgorante la vetrina. Si sarebbe detto la vetrina è tutta sfolgorante, quindi l'ordine delle parole, l'ordine sintattico sarebbe stato diverso. Entra con la mamma la bambina. No, nell'italiano corrente in prosa di allora e di oggi dovremmo dire la bambina entra con la mamma. Pieni di pianto agli occhi, no, agli occhi pieni di pianto. Ecco, vedete, c'è una struttura invertita. Perché? Perché questa è una situazione esistenzialmente invertita. Che razza di mamma è una mamma che trascura così tanto la sua figliola, la sua bambina? Beh, insomma, è una mamma che si comporta al contrario di come dovrebbe comportarsi, ed ecco che le parole che formano il racconto vengono presentate con un ordine invertito. Ma lei giustamente aveva notato la presenza di quel ella. Beh, insomma, ella è un pronome della tradizione alta, ella lo troviamo, beh, ella oggi si adopera soltanto, io direi, nell'italiano reverenziale. Se il Presidente della Repubblica deve parlare a un suo pari o comunque a un'autorità, dirà ella signor Presidente, ella signor Ministro, altrimenti ella non si adopera, men che meno si adopera come forma per indicare un femminile, di una terza persona singolare femminile, diciamo naturalmente lei. Però qui in questo testo marcatamente aulico, marcatamente elegante, allora ancora si adopera ella. Ultima cosa, guardate che ella era aulico ed era infinitamente elegante, anche allora, cioè anche allora nessuno avrebbe detto normalmente ella, tutti quanti avrebbero detto lei, ella era riservato all'italiano ufficiale aulico.
Lei ha detto che nei primi decenni del Novecento le tipologie delle canzoni italiane erano di tre tipi. Un primo filone è rappresentato dalla canzone romantico-sentimentale, quella in cui il cuore fa rima con amore. Un secondo filone, che è la variante, lei ha detto, dalla canzone romantico-sentimentale, è dedicata alla mamma. E poi c'è un terzo filone che è rappresentato dalla canzone comica.
Proprio così. E anche qui anche oggi questo filone continua, no? È continuato fino a qualche anno fa, pensate a Cochi e Renato o Enzo Iannacci, ma anche oggi ci sono cantanti o magari cabarettisti che seguono questo filone. Che questo filone fosse particolarmente praticato negli anni 20 e 30, beh, insomma, non ci sorprenderà più di tanto. Beh, questi sono gli anni di una dittatura. Quindi anche anni e gli anni che preludono a una tragedia, quella della Seconda Guerra Mondiale, conseguentemente che si senta il bisogno di pensar poco o di distrarsi è cosa che fa bene al pubblico e dall'altra parte fa bene anche al regime, che in questo modo distoglie l'attenzione da problemi gravi. Dal punto di vista musicale, anche se io mi limito a osservare le cose dal punto di vista linguistico, però dal punto di vista musicale, mi permetto questa osservazione, la canzone comica offre anche la possibilità di sperimentare nuovi ritmi, quelli che per esempio venivano da oltreoceano, il foxtrot, la rumba, lo swing, ritmi veloci che erano molto diversi da quelli della linea melodica italiana tradizionale.
Professor Patota, fin qui abbiamo delineato il panorama in modo sintetico della fisionomia della canzone negli anni 30 e negli anni 40, gli anni del fascismo e della Seconda Guerra Mondiale. Che cosa succede dopo la fine del fascismo e dopo la Seconda Guerra Mondiale? Cioè, qual è il contenuto, qual è la lingua, qual è lo stile delle canzoni che gli italiani ascoltano, diciamo, a partire dagli anni 50.
Eh beh, insomma, la grande novità dal punto di vista storico-musicale, dal punto di vista anche della storia del costume italiano, la grande novità del dopoguerra è naturalmente rappresentata dal Festival di Sanremo. La prima edizione del Festival di Sanremo si ha nel 1951 e da allora il Festival di Sanremo continua ad essere un fatto di grande importanza in termini di costume in Italia e anche in Europa tutt'oggi. Dunque, se noi andiamo ad ascoltare le canzoni che via via sono venute una dopo l'altra o che hanno vinto o che hanno avuto successo al Festival di Sanremo, ci accorgiamo di una cosa curiosa. Dal punto di vista dei contenuti, io sono convinto e l'ho anche scritto che i contenuti delle canzoni, con qualche modifica, ma non sono cambiati più di tanto, si sono soltanto adeguati ai tempi. Come esisteva la canzone romantico-sentimentale negli anni 20, così esiste la canzone romantico-sentimentale negli anni 50, 60, 70 e aggiungerei nel nuovo millennio. Come esisteva la canzone dedicata alla mamma negli anni 20 e 30, così ha continuato ad esistere la canzone dedicata alla mamma anche negli anni di Sanremo e fino ad arrivare quasi ai nostri giorni.
Le canzoni d'amore che partecipano in quegli anni al festival e che lo vincono sempre tendono a dare una rappresentazione molto idealizzata della persona amata.
Eh sì, certo. Quindi canzoni d'amore, ma insomma la donna, ecco, la donna ha delle. Io vorrei ricordare una cosa, la donna per i poeti stilnovisti o per Petrarca o per i siciliani aveva delle caratteristiche, era la donna angelicata per intenderci. Beh, anche nella sorella minore dell'alta poesia, quindi nella canzone, beh, insomma, la donna normalmente è bionda, che in Italia non è frequentissimo, insomma, o comunque non rappresenta la media, e gli occhi azzurri o verdi. Io potrei fare una lista di canzoni in cui compare la donna con gli occhi azzurri e con gli occhi verdi, soltanto raramente la donna è bruna, per esempio in Romantica del 1960 si parla di una bambina bruna.
E allora l'ascoltiamo, Romantica di Toni Dallara.
Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia, sono l'ultimo inguaribile malato di poesia. E voglio bene a te perché sei come me, romantica. Tu sei romantica. La semplicità nell'irrealtà di un'altra età. Tu sei romantica, amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sole. Come fai tu? Tu sei l'amore.
Professor Patota, resiste quindi questa censura nei confronti dei riferimenti espliciti al corpo femminile? E questo è un aspetto di grande interesse, perché qui siamo negli anni 60.
E certo, ha detto benissimo, siamo negli anni 60, quindi siamo a prima del 68, l'anno che proprio segna un cambiamento enorme nel costume e anche nel costume linguistico. Che cosa intendo dire? Ma insomma, in queste canzoni degli anni 60 gli elementi del corpo femminile non possono assolutamente essere nominati, come accennavo prima che ascoltassimo questa bella canzone di Dallara. Ma la stessa cosa avviene nella lingua italiana, nelle conversazioni in pubblico, impensabile adoperare una parola men che corretta, le famose parolacce. Beh, oggi purtroppo le parolacce, dico purtroppo perché penso esattamente così, nella comunicazione pubblica, soprattutto televisiva, le parolacce sono merce quotidiana di scambio. Ma allora non era assolutamente così. Racconta un grande linguista, purtroppo oggi scomparso, Giovanni Nencioni, che nelle conversazioni di quegli anni, perfino davanti a una signora, davanti a una ragazza, perfino un'espressione metaforica come rifarsi una verginità, naturalmente non inteso in senso materiale, ma inteso in senso metaforico, era espressione che veniva assolutamente evitata. Figuriamoci dunque dei riferimenti all'aspetto fisico della donna, figuriamoci dunque dei riferimenti fisici al corpo della donna, non si potevano assolutamente fare.
Restiamo ancora nell'ambito degli anni 60, negli anni in cui la donna nelle canzonette di solito appare ingenua, bambina e in attesa sognante dell'amore che prima o poi verrà. Soprattutto la donna è sempre troppo piccola e troppo innocente in fondo per essere iniziata all'amore.
Certo, è così. Beh, insomma, pensate a una canzone che ha avuto un enorme successo negli anni 60, anche qui. Nel 1964 Gigliola Cinquetti partecipa al Festival di Sanremo con Non ho l'età e ottiene un successo travolgente. Beh, ripensiamo un attimo alle parole di quella canzone. Non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Le ascoltatrici e gli ascoltatori mi perdoneranno, io non sono bravo come Gigliola Cinquetti a cantare questa canzone, quindi posso soltanto ripetere le parole. E poi Gigliola continua dicendo: lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no. Vedete, tutto viene sospeso fra il detto e soprattutto il non detto.
Non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età.
Il mito canzonettistico della donna intoccabile, che è sempre troppo giovane, troppo pura per poter praticare l'amore fisico, non crolla neppure dopo il 68, professor Patota.
Vero, allora, dal punto di vista linguistico molti tabù vengono infranti, ci sono molte novità, però dal punto di vista dei contenuti meno. Io mi riferisco in particolare a una canzone che, se non ricordo male, fu portata a Sanremo nel 1999 da Alex Britti. In quell'anno Alex Britti ottiene un grande successo con una canzone che si intitolava Oggi sono io. Ora, questa canzone dal punto di vista linguistico rappresenta, beh, insomma, un bel salto rispetto a ciò che abbiamo ascoltato in termini linguistici fino ad ora. Perché? Perché in questa canzone compaiono molti elementi del parlato spontaneo e qualche volta anche del parlato poco controllato. Insomma, Alex Britti parla a questa sua interlocutrice proprio come un ragazzo di oggi può parlare a una ragazza di oggi, e dice: come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi? Beh, sono frasi che appartengono al parlato, all'italiano della conversazione quotidiana. A un certo punto dice, la canzone dice anche: mi piaci per davvero e non me ne frega niente. Ecco, non me ne frega niente, beh, insomma, impensabile una canzone, il testo di una canzone degli anni 30 o 40 con un non me ne frega niente. Il me ne frego dei fascisti ebbe una forza dirompente negli anni 20, no? Rappresentò veramente uno scandalo. Accanto a queste novità linguistiche indubbie, nella canzone troviamo delle affermazioni che ricordano lo spirito sul piano del contenuto di Non ho l'età. Dice: mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. Beh, insomma, lodevole affermazione, diciamo così, però vedete, è squallido provarci solo per portarti a letto, quindi comunque il sesso rimane un tabù, almeno nei confronti di certe donne. Ecco.
Ascoltiamo Oggi sono io di Alex Britti.
E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire neanche come stai. Come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente.
La continuità col passato è però documentabile anche da altri punti di vista. Abbiamo visto che negli anni 30 una variante della canzone sentimentale era presentata dalla canzone dedicata alla mamma. Ebbene, inni alla mamma ce ne sono molti e rientra a pieno titolo nella storia del Festival di Sanremo la canzone di Luca Barbarossa, che vince il festival con una canzone intitolata Portami a ballare, il cui testo è interessante.
Come no, molto interessante. Beh, intanto è indispensabile fare un piccolo passo indietro e ricordare che nel 54 il festival lo vinse una canzone dal titolo parlante, Tutte le mamme, una canzone che diceva: sono tutte belle le mamme del mondo. Pensiamo invece a quest'altra canzone, quella di Barbarossa. Beh, insomma, è una canzone che induce un po' di sorpresa. Il titolo, Portami a ballare. Beh, insomma, pensare che questo titolo possa essere riferito a una mamma non è tanto ovvio, non è tanto pacifico. Infatti, il riferimento alla mamma ha l'effetto di una sorpresa. Per gran parte del testo, il cantante Barbarossa si rivolge a una donna, non meglio identificata, dandole del tu, però non ci fa affatto capire che stia parlando con la mamma. Dice, chiede a questa donna di portarlo a ballare, la invita a sciogliere i capelli, dice: sei così bella che non riesco più a parlare. Beh, insomma, diciamo la verità, a tutto penseremmo meno che a un dialogo con una mamma. E poi invece all'improvviso arriva la sorpresa. Dai mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Con una lingua molto attuale, con una lingua molto moderna. Beh, intanto quel dai che rinvia al parlato, quando è che noi diciamo dai? Beh, inevitabilmente quando abbiamo una grande confidenza con una persona in una situazione spontanea, colloquiale. Dai, lasciami perdere, dai, smettila, ecco. Altro elemento di attualità, la parola problema. La parola problema che è un po', anzi possiamo aggiungere un po' un tic nell'italiano contemporaneo. Pensate a quante volte nell'italiano di oggi si dice non c'è problema, il problema è tuo, che problema c'è, che problemi ha. Insomma, la parola problema è diventata un po' come l'attimino, un prezzemolo con cui si condiscono tutte le frasi, tant'è che io ho pensato che se Shakespeare rinascesse oggi, speriamo che non si rivolti nella tomba, dovrebbe dire essere o non essere non c'è problema, anziché dire questo è il problema. Quindi vedete, sul piano dei contenuti, sia le canzoni sulle mamme di prima, sia le canzoni sulle mamme di adesso sono molto simili, come è giusto, testimoniano l'affetto. Che cosa le differenzia fortemente? La lingua, quella delle canzoni di oggi, è molto più vicina al parlato e alla spontaneità.
Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, se era proprio questa la vita che volevi, di come ti vestivi, di come ti pettinavi, se avevo un posto già in fondo ai tuoi pensieri. Dai mamma, dai, questa sera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma, dai, questa sera fuggiamo via.
Ma il Festival di Sanremo non è stato solo il palcoscenico della canzone di grande consumo, è stato anche il luogo che in un certo senso ha demitizzato la canzone d'amore, ha visto nascere la canzone d'autore, che costituisce il capitolo forse più importante di questa piccola storia linguistica della canzone italiana che lei ha scritto, professor Patota.
Ma direi proprio di sì. Ecco, qui torno a indossare, come dire, i miei abiti di professore per sottolineare il fatto che anche la parola cantautore, che è una invenzione italiana, è molto interessante dal punto di vista linguistico. Noi linguisti la chiamiamo parola macedonia. Parola macedonia perché? Perché come la Macedonia è fatta da tanti pezzetti di parole diverse. In questo caso nasce dalla compressione di cantante più autore, da cantante più autore abbiamo cantautore. In italiano ce ne sono molte altre di queste parole, autoferrotranviere, autoferrotranviario per esempio, no? È la prima che mi viene in testa, e così anche cantautore è una parola macedonia. Ma per tornare invece alla lingua della canzone dei cantautori, beh, non si può non partire da Luigi Tenco, che non è soltanto uno dei padri della canzone d'autore italiana, ma partecipò, ahimè, con esiti drammatici al Festival di Sanremo con una canzone che a mio avviso era rivoluzionaria non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche dal punto di vista linguistico.
Perché amore non fa rima con cuore.
Perché in questo caso amore non fa rima con cuore, ma fa rima con si muore. E posso aggiungere che accanto alla parola amore non c'è il solito ti amo, ecco, ti amo, che è l'espressione con cui l'amante si rivolge all'amata e viceversa, ma in questo caso, in questa canzone, la parola amore viene associata alla più bella, forse, se me lo lasciate dire, e anche alla più italiana delle parole, la parola ciao, che forse è la più conosciuta, più noto degli italianismi diffusi in tutto il mondo.
La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via.
E parlare di canzone d'autore significa naturalmente citare Fabrizio De André, in assoluto il più importante esponente della canzone d'autore italiana, l'autore di testi che sono considerati, lei dice, come i testi dell'antica tradizione medievale rinascimentale. Poesia per musica, lei ha scritto, professor Patotta.
Proprio così per vari ordini di motivi. Beh, intanto è molto significativo il fatto che i testi di André compaiano nelle antologie, in molte antologie diffuse nelle scuole italiane. Questo credo che sia molto significativo. Aggiungo che proprio la mia università, l'Università di Siena, è custode del Fondo De André, un fondo che è stato affidato all'università dalla vedova, da Dori Ghezzi, e su cui gli studenti vanno a preparare insomma i loro studi, vanno ad affrontare gli studi. Aggiungo che un mio bravissimo allievo, che pensate ha recentemente scoperto, si chiama Andrea Felici, ha recentemente scoperto un autografo di Michelangelo, proprio studiando in questo fondo De André, ha scritto una sua bella tesi, devo dire, sulla lingua di Fabrizio De André. Beh, insomma, capite bene che se un musicista, se un cantautore può essere oggetto di una tesi di laurea, vuol dire che il suo spessore letterario è piuttosto notevole.
Professor Patotta, e vogliamo partire proprio da Bocca di Rosa, una canzone che racconta la storia di una donna che la società negli anni 60 avrebbe qualificato come donna di facili costumi, e invece per De André la storia è diversa.
Beh, insomma, lei ha detto benissimo, ha detto una canzone che racconta, ecco. E infatti il tratto che maggiormente caratterizza questo testo è proprio quello di essere una canzone racconto, ha molti tratti tipici del racconto. Io potrei usare, e mi è capitato di farlo, questa canzone per spiegare agli studenti, ma perché no, se a loro fa piacere, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, i tempi del racconto in italiano, a partire dall'imperfetto, che è il tempo tipico del racconto. Si chiamava imperfetto Bocca di Rosa, metteva l'amore, ecco un altro imperfetto, metteva l'amore, ecco, la chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Che l'imperfetto sia il tempo del racconto è un fatto indiscusso. Beh, tutti i racconti, non soltanto i racconti letterari, ma pensate anche i racconti dei sogni. Quando noi dobbiamo raccontare un sogno la mattina a colazione, raccontiamo il sogno. Allora, ho sognato che eravamo in spiaggia, ho sognato che eravamo due pirati. Vedete che adoperiamo sempre l'imperfetto. Naturalmente accanto all'imperfetto poi troviamo il passato remoto, un tempo un po' difficile da non dimenticare, mi raccomando, custodiamo il passato remoto, trattiamolo come un bene culturale e continuiamo ad adoperarlo. Tutti s'accorsero con uno sguardo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, qui vedete come l'elemento caratterizzante sia proprio l'elemento del racconto. Ma accanto a questo, prima accennavo alla letterarietà dei testi di De André. Beh, a un certo punto, sia pure in modo ironico, addirittura c'è un prelievo omerico, perché si parla di una donna che suscitò l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Beh, l'ira funesta è quella del Pelide Achille nei primi versi dell'Iliade, tradotta niente meno che da Vincenzo Monti. Cantami, o diva del Pelide Achille, l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei. Beh, scusate se è poco.
Quindi ascoltiamo il lessico di questa canzone.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Che la gente dà buoni consigli sentendosi come...
Professor Patotta, questa storia linguistica della canzone italiana non può concludersi senza che lei faccia almeno un cenno a Francesco De Gregori, che anche lui è nelle antologie.
Come no, come no. E fra l'altro Francesco De Gregori, non dico che fu scoperto da De André, però collaborò con De André agli inizi della sua carriera. De André lo considerava il più grande cantautore d'Europa, d'Europa naturalmente. In America c'era Bob Dylan, c'erano Bob Dylan e Leonard Cohen, quindi i mostri sacri e intoccabili. Certamente, perché non ama essere, continua a non amare di essere avvicinato a dei poeti. Lui dice esplicitamente che le sue sono solo canzonette, come amava ripetere anche un altro cantautore, Edoardo Bennato. C'è una canzone di De Gregori in cui si dice: i poeti che brutte creature, ogni volta che parlano è una truffa. Ma comunque, benché lui voglia mantenere le distanze, specificare io sono uno che scrive canzoni e non sono un poeta, beh, insomma, la presenza dell'alta poesia in De Gregori, volente o nolente, si fa sentire. Ci sono delle canzoni di De Gregori che richiamano Montale. Beh, una per tutte, La casa di Hilde, beh, chiaramente echeggia, e non c'è niente di male, non c'è niente di male, una famosa poesia di Montale che è La casa dei doganieri. Beh, ciò che caratterizza De Gregori, a lui bisognerebbe dedicare un'intera trasmissione, devo dire, non abbiamo il tempo di farlo, è la caratteristica di essere in alcune canzoni estremamente semplice.
Come in Buonanotte Fiorellino.
Come in Buonanotte Fiorellino.
Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il gran turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te.
E questa di De Gregori, Buonanotte Fiorellino, è un testo scritto su una semplicissima melodia in tre tempi, un valzer. Però ci sono testi di De Gregori molto più complicati, come è il caso di Rimmel.
Ah, certamente sì, Rimmel è per esempio un testo veramente complesso, un testo, come potremmo dire, per rifarci a un movimento della poesia italiana novecentesca, un testo davvero ermetico. Qui ci troviamo dinanzi a parole che non sono collegate da nessi logici, ma da nessi analogici. Qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure e cancello il tuo nome dalla mia facciata. Ma che cosa sarà questa facciata? A che cosa fa riferimento De Gregori? Confondo i miei alibi e le tue ragioni, ma come faremo a capire che cosa intenda per alibi e che cosa intenda per ragioni? Qui c'è un richiamo alle carte a un certo punto, no? E infatti tutte le immagini che compaiono sono riconducibili al campo della carta, le pagine, i tarocchi che lui avrebbe stracciato perché indicano un futuro invadente, le labbra che possono essere spedite come se fossero una lettera. Ecco, vedete, sì, il rinvio è generale alla carta o alle carte, però dobbiamo aggiungere è un rinvio che non procede per logica ma per analogia. Ecco, in questo senso De Gregori, anche se non vuole farsi chiamare poeta, beh, è comunque, si avvicina alla poesia del suo tempo, un figlio oppure un nipote della poesia novecentesca italiana ed europea, pensate alla poesia simbolista ed ermetica, che è quella poesia che allude senza spiegare, che evoca senza nominare. E insomma, io non a caso ho citato prima Montale, accanto a Montale avrei potuto citare anche Ungaretti o Quasimodo. Chiaramente si fa riferimento a quei poeti che associano immagini non sulla base della logica, ma sulla parte della analogia. Quando penso a un verso di Ungaretti, tornano in alto ad ardere le favole. Ecco, ma le favole non ardono. Come ricostruire i nessi che hanno portato, i passaggi che hanno portato Ungaretti a associare le favole alle stelle? Forse si sarà fatto raccontare, avrà ascoltato delle favole alla luce delle stelle, ma non potremo mai avere questa certezza, e proprio in questa impossibilità di ricostruire la logica delle parole risiede il fascino di questa poesia e anche dei versi delle canzoni di De Gregori.
Io ringrazio molto il professor Giuseppe Patota per averci condotti in questo viaggio attorno e attraverso la piccola storia linguistica della canzone italiana. Vi ricordo che il professor Giuseppe Patota è professore di storia della lingua italiana presso l'Università degli Studi di Siena Arezzo, dal 2004 è direttore scientifico del grande dizionario italiano Garzanti e ha pubblicato molti libri di divulgazione della lingua italiana. A mille voci abbiamo presentato Viva il congiuntivo ciliegie o ciliegie e presenteremo anche il libro Viva la grammatica. Grazie di cuore, professore, è sempre un piacere stare con lei, ascoltarla e apprendere tutto dalla sua erudizione.
Grazie a lei, grazie a tutti.